Benvenuti su Racconti di Luce, il podcast che racconta la storia della fotografia attraverso le vite dei suoi personaggi più straordinari. Io sono Alessandra, voce ed autrice di questo podcast, ma non sono qui per parlare di me. Andiamo a scoprire il fotografo di oggi. Benvenuti e benvenute su Racconti di Luce, storie di fotografia. Dopo circa un mese ci ritroviamo in questa nuova puntata per raccontare la vita e la curiosità di un altro grande fotografo italiano. Come ogni tanto capita, approfitto di questa breve introduzione non solo per anticipare con una brevissima descrizione l'autore di oggi, ma anche per dare delle comunicazioni riguardanti proprio il podcast. Oggi sarò breve. Vi comunico solamente che anche questo mese, per motivi tecnici, sarò obbligata a saltare la puntata del 15 e darvi l'appuntamento al 1 maggio. Non è un pesce d'aprile, credetemi, ma mi auguro in futuro di poter mantenere la periodicità iniziale, cioè quella di pubblicare una nuova puntata il primo e il quindicesimo giorno di ogni mese. Ritorniamo alle cose serie ed andiamo a introdurre il fotografo di oggi, che con la sua grande sensibilità, il suo innato spirito autocritico e il suo talentuoso occhio, non solo ci ha lasciato delle splendide fotografie di alcuni dei più grandi artisti del secolo, ma anche una serie di lavori notevoli sia nel campo del fotogiornalismo che della moda. Stiamo parlando di puntata numero 41, Ugo Mulas. Ugo Mulas nacque il 28 agosto del 1928 a Pozzolengo, una piccola cittadina in provincia di Brescia, proprio sotto il lago di Garda. Il padre Pasquale, di origine sarde, era il maresciallo in carica in quel piccolo angolo di provincia lombarda e, nonostante le apparenze, invece di sognare un figlio anche lui carabiniere oppure impiegato, nel suo inconscio sognava un figlio poeta, scrittore oppure artista. Con tali premesse inizia la prima parte del suo percorso scolastico, che terminerà nel 1948, quando, una volta finito il liceo classico, si trasferisce a Milano. Qui dovrà lavorare come istitutore per mantenersi agli studi di giurisprudenza, studi che Ugo porterà alla fine, ma che non porteranno però alla laurea. Infatti, decise di non laurearsi, perché il cruccio di diventare avvocato e venire condizionato dal sistema lo preoccupava. Come lui stesso disse:
ho preferito rischiare di fallire di diventare uno spostato, uno senza mestiere.
Inizia così, fra la fine del 51 e l'inizio del 1952, a frequentare un corso serale di disegno di nudo all'Accademia di Brera. Non lo farà diventare un pittore, ma di sicuro lo aiuterà ad entrare nell'ambiente artistico. Sempre in quel periodo, nella Milano del dopoguerra, un provvidenziale incontro con Mario Dondero, altro grande fotografo di cui parleremo, lo introduce in maniera più profonda, più professionale, anche più ragionata alla fotografia. In quel periodo, dopo la rinuncia alla laurea, trovò lavoro in un ufficio del Palazzo dei Giornali, dove era incaricato di scrivere le didascalie per un'agenzia di stampa. Ma il lavoro non gli piaceva. Anzi, inizialmente era attirato da quel lavoro, dal dove scrivere, le didascalie delle foto, ma mano a mano che andava avanti, la routine, la ripetizione e la poca creatività data da quella mansione lo portò a un rifiuto e quindi decise di lasciare il lavoro e la tempestività di Mario Dondero gli permise di dedicarsi alle fotografie. Pratica che non aveva mai fatto in precedenza con una certa continuità o ragione, ma che gli era sempre piaciuta. All'inizio della sua avventura fotografica si aggira nella periferia del capoluogo lombardo, frequenta il Bohemian Bar Giamaica e vaga tra le sale d'aspetto della stazione centrale e comincia così a realizzare i suoi primi lavori, le sue prime fotografie. Nel 1954, insieme sempre a Mario Dondero, partirono alla volta di Venezia. Con pochi spicci in tasca e tanto entusiasmo, realizza il suo primo reportage ufficiale alla Biennale Veneziana. Qui, sin da subito, Ugo realizza la sua relazione preferenziale con l'arte e con i suoi protagonisti. L'anno seguente, le fotografie che all'inizio realizzò al Bar Giamaica vengono pubblicate nel settimanale Tutti e ciò gli permette, a Mulas ovviamente, di ottenere una collaborazione stabile con la rivista Settimo Giorno. Con questi primi lavori, comunque sia con queste entrate sicure, Mulas, sempre nel 1955, decise di affittare un piccolo appartamento in periferia che, oltre a diventare la sua residenza, venne attrezzato con una camera scura, trasformandosi piano piano più in uno studio che in una casa. Sempre in quegli anni, e sempre al bar Giamaica, conobbe Antonia Buongiorno, detta Nini, studentessa del liceo artistico, che sposò nel 1958 e con la quale condivise la professione di fotografo e che divenne la sua indispensabile collaboratrice per tutta la vita. Alla fine degli anni 50, oltre alla fotoreportage, Mulas si affaccia anche al teatro. Lavora per il regista Giorgio Strehler al Piccolo Teatro e realizza le fotografie per la scenografia dell'opera lirica Wozzeck. Sempre con Strehler, mette a punto una modalità di documentazione fotografica ispirata alla tecnica del drammaturgo tedesco Brecht, modalità che non lo vedeva fotografare dal palco in mezzo agli attori, ma bensì dalla platea, assumendo così il punto di vista degli spettatori. Ciò rimase la sua prassi di rappresentazione dei lavori teatrali per tutti gli anni a seguire. Gli impegni col teatro lo portarono anche in Russia, dove ne approfitta anche per realizzare un piccolo reportage indipendente in terra sovietica. Nel 1962 è invitato alla manifestazione Sculture nella città, che si svolge a Spoleto. Qui Mulas fotografa le fasi di produzione delle sculture da parte dei diversi artisti che partecipavano alla manifestazione e ne documenta il loro inserimento nel tessuto urbano della città umbra. Sempre a Spoleto conobbe Alexander Calder e Pietro Consagra, oltre a ritrovare il suo amico Arnaldo Pomodoro. E con i primi due iniziò ed instaurò una bellissima amicizia che lo portò anni a seguito a dedicare una monografia per ciascuno di loro. Sempre in quell'anno decise di realizzare una serie di immagini dedicate alla raccolta di poesie Ossi di seppia di Eugenio Montale. Un paio di anni dopo, precisamente nel 64, ritorna alla Biennale dopo 10 anni tondi dal suo primo reportage. Qui Mulas entra in contatto con la pop art, che proprio in quell'anno sbarca nel vecchio continente e ne occupa subito l'immaginario. Mulas capisce subito che raccontare e documentare la pop art alla Biennale non è abbastanza per capire al meglio l'enorme rivoluzione artistica che sta portando avanti l'avanguardia americana. Decide quindi, alcuni mesi dopo, di andare direttamente lui oltreoceano per vivere in prima persona la scena americana. Mulas si recò a New York e qui ampliò l'orizzonte della sua costruzione e della sua interpretazione fotografica. Oltre a interpretare se stesso, la sua passione, tutto ciò anche grazie al dialogo con il fotografo Robert Frank, Mulas nel suo lavoro, nel suo rivolgersi agli artisti, si soffermò sul significato preliminare del dipingere di Jasper Johns. Ricostruì poi filologicamente le procedure scultoree di George Segal. Interpretò la neutralità e la asetticità di Andy Warhol e permise infine lo sfogo teatrale tipico dei suoi happenings a Clarence Oldenburg. Mulas vide in quel contesto un ambiente molto diverso dalla cultura europea. Infatti, le serate, le giornate nella scena americana comunque si erano un perpetuarsi, oltre di lavoro artistico, anche di party e momenti ludici tra artisti, dove l'arte molto spesso non era in primo piano. Per decifrarli, Mulas fotografò il loro mondo fino allora ignoto nel vecchio continente e lo fece diventare noto. Lo apre allo sguardo e gli dà chiarezza, libera l'intimità dei loro segreti e delle loro matrici iconografiche. Trasforma, ad esempio, la presenza di Roy Lichtenstein in un fumetto. Evidenzia l'impersonalità ossessiva del dipingere di Frank Stella e comunica l'amore del vuoto e del minimo di Barnett Newman. Questa nuova impronta fotografica, questo nuovo modo di approcciarsi, di fotografare all'arte, che è venuta fuori confrontandosi con gli artisti americani, la riportò a casa definitivamente nel 1967, quando decise di sperimentare nuove sinergie tra l'arte e la moda per le foto della collezione della stilista italiana Mila Scholl, con la quale non collaborò solo in quel contesto ma anche in altrissimi altri progetti e altre collezioni. Nonostante la moda e la pubblicità gli facevano portare a casa la maggior parte dei guadagni, Mulas continuò a fotografare l'arte, cercando costantemente il modo che riteneva più giusto, più consono e appagante per ritrarre, cioè l'arte, in maniera che sia l'artista che l'opera venissero elevati al loro giusto valore. Ed ecco perché, se vi capiterà di vedere alcune opere di Mulas, raramente vedrete un ritratto schietto, pulito, asettico dei vari artisti, come tanto andava di moda ai tempi di Nadar. Mulas invece costruì un ruolo per il fotografo che si proponeva di attraversare la scena dell'arte, un ruolo quasi critico, dove però la penna era sostituita dallo sguardo e dalla fotocamera, dove la fotografia diveniva il ponte tra l'artista e la massa popolare che ancora a quel tempo faticava a comprendere l'arte contemporanea, ma che allo stesso tempo aveva bisogno di una figura di riferimento da osannare, dove opera e artista e sguardo diventavano una posa limpida e rilevante. Un esempio è possibile farlo con la realizzazione della serie di immagini intitolate L'attesa, dove Mulas fotografò il famoso gesto del taglio di Lucio Fontana. Nelle intenzioni di Mulas, però, non c'era la reale intenzione di fotografare l'atto del taglio. Infatti, quello l'ha lasciato fare a Fontana in sua assenza. Perché? Perché riteneva che la sua presenza con la fotocamera avrebbe in qualche modo influenzato l'artista nella realizzazione della sua opera. Ha quindi fotografato prima il gesto, ha lasciato a Fontana l'intimità, la privacy di fare l'atto della creazione dell'opera e di seguito ne ha fotografato il risultato. L'intento di Mulas era quello di far capire che l'operazione mentana che Fontana aveva fatto nella realizzazione della sua opera era assai più complessa e lunga del semplice atto del taglio. Alla fine degli anni 60 decise però di staccare da quel mondo. Come lui disse:
mi volevo sganciare da quel mio continuo correre dietro come fotografo a quel che capitava nell'arte. Volevo solo occuparmi di cose mie.
Inoltre, un'altra triste scoperta lo porterà a cambiare direzione. Infatti, nel 1970 gli venne diagnosticata una brutta malattia e decise quindi di intensificare l'indagine critica dietro il proprio lavoro. Analisi che in seguito scaturisce con la realizzazione delle verifiche. Nelle intenzioni, le verifiche sono 14 immagini fotografiche che meditano sulla fotografia. 14 esperimenti chimici, concettuali e artistici dove Mulas ebbe l'ardita ambizione di analizzare la fotografia con i suoi stessi mezzi. Nelle testuali parole di Mulas, le verifiche erano una specie di analisi dell'operazione fotografica per gli elementi costitutivi e il loro valore in sé. Un viaggio fotografico dove la prima immagine fu dedicata a Nietzsche, l'inventore della fotografia, e l'ultima a Duchamp, che ne fu il demolitore di certezze. Nonostante la malattia, in quegli anni Mulas insegnò fotografia all'Università di Parma ed iniziò un progetto che vedeva come protagonista Milano. Alla città che lo aveva accolto come uomo, come fotografo, voleva fare un regalo, voleva realizzare un archivio. Specifico, un archivio non un libro, ma una raccolta di immagini da trasmettere alla collettività, che chiamò quindi semplicemente un archivio per Milano, dove, a differenza dei primi scatti fatti all'inizio della carriera, la città non veniva immortalata in maniera populista o neorealista. Ma le immagini nelle intenzioni di Mulas avrebbero dovuto mostrare ciò che c'era ma che ancora non si conosceva. Purtroppo questo progetto non vide mai la fine. Il 2 marzo del 1973 la malattia lo portò via e all'età di 44 anni Mulas muore nella sua casa studio di Milano, tra l'affetto della sua sempre amata Niní e le figlie Melina e Valentina. Mulas intese la fotografia come un ambito imprescindibile per indagare sugli sviluppi più fecondi della scena contemporanea. Fu il primo fotografo italiano a costruire una strategia critica, una modalità d'analisi del proprio lavoro. In questo senso, la sua opera non può essere giudicata solamente dalle immagini, ma va intesa come un complesso progetto che si concluse alla fine della sua vita con la realizzazione delle verifiche e la pubblicazione di una serie simultanea di opere autobiografiche e autocritiche. Il suo modo di vedere l'arte, di mostrarla con la sua fotografia, ha aperto la strada a moltissimi fotografi contemporanei. Il suo innato talento e l'abilità nel lavorare in maniera magistrale anche in altri ambiti come il reportage, la moda e la pubblicità lo rendono uno dei fotografi italiani più importanti del secolo. Ammetto che inizialmente conoscevo poco questo autore, ma in questo periodo, sfogliando le sue foto, vedendo i suoi lavori, posso tranquillamente affermare che merita molta più visibilità di quella che ha. Spero che questa puntata vi incentivi ad ammirare alcune delle sue fotografie e vi faccia apprezzare appieno questo grande fotografo che purtroppo ci lasciò troppo presto. Come di consueto, vi saluto con una frase di Ugo Mulas e vi do appuntamento alla prossima puntata.
Le fotografie devono essere buone, non belle.
Se ti è piaciuta questa puntata, ti è incuriosito e vuoi sapere di più su quali saranno i prossimi personaggi di cui parlerò, salva questo podcast tra i tuoi preferiti su Spotify, iTunes, Google Podcast o ovunque mi sentiate. E sul sito www.raccontidilucepodcast.com potrai trovare le informazioni e le fotografie riguardo ogni puntata. Il podcast ha cadenza bimensile ed ogni nuovo episodio verrà caricato il primo o il quindicesimo giorno di ogni mese. Vi aspetto quindi alla prossima puntata su Racconti di Luce.